Buonasera a tutti e grazie a Raspi Bo per poter ospitare questo evento qui. Allora, io vi presenterò questa sera alcune possibili soluzioni per digitalizzare i libri, quindi soluzioni sia hardware che software, soluzioni aperte, software libero e anche hardware open, per poter passare da qualcosa che ha una forma fisica analogica, che è un libro di carta, a qualcosa che può essere usato su un computer, qualcosa che sia in digitale e mantenga le stesse proprietà del libro di carta. E perché il seminario si chiama Do It Yourself? Beh, principalmente perché ci piace imparare a capire come funzionano le cose, fa parte un po' della nostra attitudine all'hacker. E in particolare l'attività della scansione dei libri è un'attività che non ha un modo univoco e ben definito per essere fatta, né tantomeno esiste uno strumento universale per poter scannerizzare qualsiasi tipo di libro. Quindi c'è un'attività di per sé che lascia spazio all'inventiva, alla sperimentazione, alla prototipazione. Vi basta poter cercare su YouTube Do It Yourself Book Scanning e troverete decine e decine di esperimenti di persone che si autocostruiscono strumenti. Quello che io vi farò vedere qui stasera è uno dei possibili strumenti, nato in rete all'interno di una comunità che si chiama appunto Do It Yourself Book Scanner. E ancora in particolar modo Do It Yourself, perché in commercio diciamo, non esistono degli elettrodomestici dedicati alla scansione del libro, c'è qualcosa che vi si avvicina che sono gli scanner, dei comuni scanner, però non, cioè, non siamo in grado di andare al supermercato e poter trovare uno strumento dedicato a poter scannerizzare i libri. Cioè, sicuramente esistono degli strumenti, cioè qualcosa come questo, questo o ancora quest'altro qui, e strumenti ancora più grandi. Non guardate né le marche né i modelli, sono indicativi. Comunque, sono strumenti di fascia alta, sono strumenti professionali che costano tantissimo, nell'ordine di decine di migliaia di euro, quindi sicuramente non sono sostenibili per un uso domestico casalingo. Ancor più questi strumenti in realtà sono un po' delle scatole chiuse in cui ci si lega totalmente al venditore, tanto per l'hardware quanto per il software. Sono delle macchine chiuse, una volta comprate in realtà invecchiano e difficilmente si evolvono. E proprio in questi ultimi mesi un po' sono tutti in subbuglio perché buona parte di questi scanner comprati 10 anni fa funzionano tutti con driver per Windows XP. Le grandi istituzioni che hanno comprato queste macchine si ritrovano ad avere questi strumenti che sono invecchiati. E in realtà adesso, oggigiorno, quasi nessuno più compra questi strumenti qui. Cioè le istituzioni che fanno book scanning li noleggiano o utilizzano dei service che per conto loro fanno il book scanning. Le organizzazioni ancora più grandi che fanno book scanning, come Google Books o Internet Archive, in realtà anche loro fanno do it yourself. Si ingegnerizzano e montano da soli delle soluzioni per fare book scanning. Quindi, posto che non esiste nulla in commercio per fare book scanning, anzi no, in realtà c'era un oggetto, c'era questo hardware qui, era stato presentato a inizio del 2011, si chiamava IoN Book Saver, IoN è la casa, la marca. In realtà fu presentato a gennaio 2011 ed era dato in uscita per in commercio per l'estate successiva. E in rete c'era stato molto entusiasmo di questo oggetto, che sarebbe dovuto costare pochissimo, intorno ai 120 dollari, ed era semplicissimo da usare, non richiedeva delle competenze specifiche, era portatile, leggerissimo, le foto venivano salvate su una SD card. In realtà l'oggetto non è mai entrato in commercio, anzi sul sito del produttore è totalmente sparito qualsiasi riferimento all'oggetto, anche i comunicati stampa di lancio. Tuttora oggi se ne parla un po' nei forum di questo oggetto, c'è chi sostiene che non fosse tecnologicamente pronto ad andare in vendita, c'è chi sostiene anche che sia stata la lobby degli editori americani ad aver avuto una influenza nel ritardare l'uscita dell'oggetto, ma non è una tesi che mi sento di avvalorare. Una piccola parentesi prima di entrare poi nella fase di dimostrativa. Allora, io ho iniziato ad occuparmi di scansione dei libri, diciamo un po' per hobby. Ho iniziato a farlo per gioco, e usando dei comuni strumenti che avevo a disposizione, del software che avevo a disposizione. E da questo gioco, man mano, cioè, ho sentito, ho avuto delle nuove necessità, ho cercato di adattare, di creare del nuovo software, fino poi a che ho conosciuto, diciamo, la comunità che produce questo strumento qui. E il progetto con cui, cioè, ho iniziato ad occuparmi di scansione della carta è questo sito che curo, si chiama grafton9.net, ed è un sito dove pubblico delle digitalizzazioni. Sono materiali fuori catalogo e fuori stampa, non sono materiali in commercio. E sono materiali assolutamente senza copyright. Sono materiali che vengono dal circuito delle autoproduzioni, dei centri sociali, dei movimenti sociali in Italia tra gli anni 80 e gli anni 90. E in quegli anni lì ancora non esistevano nemmeno le Creative Commons, tutti materiali a stampa in cui veniva espressamente dichiarato che erano no copyright. Oggi questi materiali sono introvabili in commercio e alcuni sono comunque molto rari, erano usciti in tirature limitatissime. E io in gran parte negli anni ho collezionato questi materiali perché sono un collezionista di libri della carta e a un certo punto, cioè, sono comunque molto affezionato al contenuto di questi testi qui, e mi sono reso conto che a un certo punto questi materiali, cioè, oltre a non trovarsi più in commercio, anche i contenuti non erano mai entrati in rete in nessun modo. Cioè, mentre alcune volte capita che i testi vengono riscritti o tradotti, gran parte di questi contenuti qui non avevano mai visto la rete. Quindi, iniziando con dei normali scanner da tavolo, ho iniziato a fare delle copie di questi materiali, principalmente per mia necessità, per potermeli portare in giro, poterli leggere sui tablet o sui computer. Poi a un certo punto ho pensato di poterli pubblicare su archive.org, renderne comunque disponibile l'accesso in modo che altri potessero continuare a leggerli. E vabbè, comunque potete collegarvi sul sito, ci sono tutti i materiali, si possono sfogliare da archive.org e si possono scaricare nei vari formati originali, PDF o altri formati di derivazione. E poi verso la fine vedremo come funziona anche archive.org. Allora, i contenuti di questa collezione che curo sono contenuti politicamente di parte molto espliciti, quindi non è questa comunque la sede per parlare del contenuto di queste opere qui. Però in realtà c'è una cosa che è interessante dal nostro punto di vista di informatici o comunque di appassionati di cultura digitale. Gli anni in cui venivano stampati questi materiali qui, in realtà erano tra gli inizi degli anni 80, erano gli anni che hanno segnato una sorta di rivoluzione per l'editoria digitale. Perché prima di allora, in realtà, l'editoria indipendente aveva avuto, prima dell'avvento del computer, vedremo, aveva avuto degli altri strumenti. Uno di questi era stato il ciclostile, il mimeografo, che in realtà dalla seconda guerra mondiale fino a tutti i movimenti del 77, cioè, era lo strumento che permetteva di stampare con una certa agilità un buon numero di copie, ci si sporcava parecchio d'inchiostro. Però era uno strumento che in qualche modo era limitato nell'espressività che poteva trasferire sulla carta, cioè bisognava fare una matrice e si era limitati al solo testo. E negli anni 80 arrivano le fotocopie, la xerografia che diventa uno degli strumenti essenziali della cultura punk, che favorisce, diciamo, lo sviluppo dei nuovi linguaggi del punk. Con le fotocopie si potevano creare, diciamo, degli artefatti comunicativi molto più ricercati, si facevano dei collage, dei ritagli, dei disegni a mano e si poteva ugualmente stamparlo in molte copie più velocemente. Però la vera rivoluzione arriva a metà degli anni 80, quando i personal computer entrano nelle case e in particolare ci sono dei software, i software per il desktop publishing, il DTP. A metà degli anni 80 la Aldus Corporation rilascia Aldus Page Maker, che è stato il primissimo software di desktop publishing. Oggi quel soft sarebbe diventato dopo Adobe PageMaker e oggi è Adobe InDesign. Con l'arrivo di Altus PageMaker, in realtà all'interno della propria casa si poteva produrre da zero un quotidiano, una rivista o un magazine. Quindi quello che si vedeva sullo schermo era poi quello che sarebbe arrivato sulla carta. E questo rende possibile tutta una nuova creatività che si riversa nell'editoria. I materiali che io oggi archivo e pubblico su Grafton 9 sono in realtà testimoni di quella rivoluzione culturale di quegli anni lì. Oggi ci sembra una cosa banale, però in quegli anni lì non era affatto scontato poter impaginare un documento e poterselo stampare in casa. Di questo aspetto qui in realtà parleremo in maniera più approfondita durante il meeting a giugno. In uno dei 2 giorni sto aspettando ancora conferma, però potrebbe essere presente l'autore di questo libro, si chiama Post Digital Print, l'autore è Alessandro Ludovico. Il libro si può scaricare il PDF in rete in inglese e uscirà tradotto in italiano a fine maggio nelle librerie qui in Italia. E il libro analizza proprio questi mutamenti dell'editoria, partendo dall'editoria classica di inizio Novecento fino ad arrivare all'editoria elettronica dei giorni nostri. E poi verso la fine rivedremo un po' il nuovo Grafton 9. Allora, venendo un po' alla parte dimostrativa, digitalizzare la carta in realtà si compone di una serie di passaggi, di cui io quello che vi farò vedere più nel dettaglio stasera è quello dell'acquisizione. Però una volta acquisita la carta, in realtà dopo ci sono tutta un'altra serie di processi che vanno dalla lavorazione alla pubblicazione in rete o all'arricchimento dei testi. Quindi noi in particolare ci soffermeremo sulla parte di acquisizione, ovvero come passare dal foglio di carta all'immagine digitale. E lo strumento che ci permette di fare questa operazione è lo scanner per immagini. E ne esistono, esistono di diverse tecnologie e diverse funzionalità. Come vi dicevo all'inizio, non esiste uno strumento universale che soddisfa tutte le esigenze, cioè di volta in volta, a seconda del tipo di oggetto che dobbiamo scannerizzare, di volta in volta sceglieremo qual è lo strumento che ci permette di farlo meglio, più velocemente. Comunque, riguardo agli scanner, sicuramente quello più comune che molti di noi abbiamo in casa è sicuramente uno scanner flatbed, lo scanner piano da tavolo. Sono scanner oggi abbastanza economici, in realtà quelli professionali arrivano a costare anche molto a fronte di una migliore qualità. Sono scanner facilissimi da usare, non richiedono particolari conoscenze tecniche, funzionano su tutte le piattaforme, con Linux il supporto SANA è abbastanza maturo per poter usare qualsiasi tipo di strumento. E la qualità di questi scanner è oggi molto alta. E quindi sia per qualcosa che sia orientato a creare scansioni per il web, sia scansioni che debbano servire di nuovo per la stampa, il risultato di questi strumenti, di questo strumento qui è ottimale. E il limite forte di questo tipo di scanner qui è il fatto che l'oggetto deve essere movimentato molte volte. Se facciamo finta che questo piano qui sia il piano dello scanner. Lo scanner ha un piano di vetro sotto cui si muove un sensore. E questo qui è il piano dello scanner, cioè se devo scannerizzare un libro lo poggio, poi devo sollevarlo, girare pagina, ripoggiarlo e via dicendo. Questa operazione mi fa perdere molto tempo e comunque questo potrebbe anche non essere un problema. L'altro problema, in realtà forse il limite maggiore, è il fatto che il libro deve essere poggiato e aperto a 180 gradi sul piatto dello scanner. E questo per libri piccoli può essere possibile. In realtà già questo è un libro nuovo di pacca, per aprirlo sono costretto comunque ad allargarlo un po'. Per libri molto grandi questa cosa rischia di non essere possibile, o addirittura per libri molto vecchi rischio di poterlo sfasciare e romperlo il libro. In realtà, in alcuni casi, cioè se il libro contiene solo testo, il fatto che rimanga sollevato può non essere un problema, perché il software può correggere comunque il difetto di fotografia che avviene, perché se il libro rimane sollevato, l'immagine al centro sarà leggermente concava. E comunque, diciamo, il limite maggiore di questo tipo di scanner qui è che non posso adattarci qualsiasi tipo di materiale. Se sono riviste, foglie o libri molto piccoli, riesco a metterli su e a schiacciarli a 180 gradi. Diversamente, un libro molto grande qui sopra non riesco a metterlo. Un'altra tipologia di scanner sono gli scanner a fogli, gli scanner a sheetbed, in cui non posso comunque mettere un libro rilegato, ma è uno scanner con un caricatore dove inserisco delle pagine e in automatico lo scanner le acquisisce e le scannerizza. Rispetto allo scanner precedente, ha il vantaggio di essere molto più veloce, ha il vantaggio di poter fare un'acquisizione in fronte-retro. In un solo passaggio, il foglio viene preso e viene scannerizzato e ha il vantaggio di non richiedere l'intervento umano. Mentre in precedenza dovevo cambiare manualmente il foglio, qui posso riempire lo scanner con una pila di libri, posso allontanarmi e quando torno avrò le immagini salvate nella mia directory sul computer. Il limite di questo scanner qui è che devo avere dei fogli, non posso metterci un libro. Quindi uno potrebbe pensare, beh, prendo il libro, taglio la spine, taglio la costola del libro, lo inserisco dentro e lo scannerizzo. Sì, è una soluzione possibile, però si è costretti a rompere un libro, che è una cosa che sconsiglio vivamente. Cioè, se per avere un oggetto digitalizzato siete costretti a rompere il libro, è più il danno che avete fatto del guadagno ottenuto. A meno che non sia un libro di Bruno Vespa che comprate in autogrill, ma... no, in realtà, cioè, questa pratica barbarica del rompere i libri, c'è questo servizio, c'è questo facciamo una pausa, questo servizio statunitense, $1 Scan, è un service sito a San Francisco, a cui potete inviare un pacco con i vostri libri, gli arriva il pacco, loro rompono il libro, lo scannerizzano, vi inviano il PDF con l'acquisizione finale e dopo 2 settimane, se non chiedete delle nuove scannerizzazioni, loro mandano al riciclo la carta, la mandano al macero e costa, in realtà costa pochissimo, costa $1 ogni 300 pagine, credo. E ovviamente, cioè, non pensate di inviargli dei libri qui dall'Europa perché vi costerebbe tantissimo. Una cosa intelligente che molti fanno è, con questo sistema, è comprare i libri da Amazon in America, farli recapitare direttamente al service, farseli scannerizzare e poi farseli recapitare a casa. E fine della parentesi. Allora, dai limiti dei due strumenti che ho elencato, che sono due dei possibili scanner, in realtà. Diciamo, sia degli scanner piani che di quelli a fogli, ne esistono diverse varianti, diversi produttori, professionali o meno. Diciamo comunque un po' dai limiti di questi due strumenti qui, dall'esigenza di avere degli strumenti che permettessero di fare documenti diversi con una velocità maggiore, è nato questo tipo di strumento qui, Do It Yourself Book Scanner. Che è uno strumento nato in America all'interno di questo sito, è un forum doityourselfbookscanner.org, nato intorno alla figura di Daniel Rizzo, è un ingegnere, un inventore che per anni aveva lavorato ad Archive.org alla progettazione dei loro scanner. E questo modello qui in realtà è l'ultimo modello, ma in realtà non è quello definitivo, cioè all'interno di quel forum per anni hanno sperimentato delle possibili soluzioni, hanno inventato dei prototipi, tuttora oggi continuano a farlo. Quindi, cioè, è un lavoro di ricerca permanente. E questo qui oggi, diciamo, è la soluzione a cui si è arrivata dopo 4-5 anni di sperimentazione. E questo scanner qui è uno scanner open, nel senso che era stata aperta dall'inizio la fase di progettazione. Cioè, nel forum le persone, diciamo, ognuno ha espresso le proprie necessità e ognuno ha contribuito a creare la soluzione. Quindi di questo oggetto qui in rete si trovano si trovano i disegni in formato CAD, quindi l'oggetto è totalmente replicabile e autocostruibile. Questo che io ho qui stasera, io ho acquistato il kit, quindi viene recapitato un kit che io poi ho montato e a cui ho aggiunto le macchine fotografiche e altri oggetti elettronici. Questo kit qui in Europa viene venduto dalla Lettonia, mentre in America viene venduto direttamente da Daniel Ritz, dall'ingegnere della comunità Do It Yourself Book Scanner. Allora, l'anatomia dello strumento è un telaio di legno, è un legno multistrato da 1,5 mm. In realtà poi, cioè, l'occasione di oggi era anche poter chiedere se qui c'era qualcuno che era esperto di macchine CNC per il taglio del legno, perché in realtà è uno strumento che si potrebbe comunque replicare e ricostruire anche con pochi soldi qui, cioè usando i progetti CAD e andando in una falegnameria che taglia il legno si possono facilmente ottenere i vari componenti del kit. Questo qui è un disegno, questo qui è l'intero foglio di legno su cui vengono sagomati i pezzi, quelli sono tutti i singoli pezzi che una volta assemblati mi danno origine a questo scanner qua. Allora, in pratica lo scanner, cioè, è un telaio di legno, qui la parte centrale ci sono due vetri a V, qui in corrispondenza della sagoma in alluminio. E nella parte bassa c'è un piatto a V su cui va adagiato il libro. Allora il piatto si muove in modo da secondare, diciamo, la posizione del libro, e il piatto si può anche allargare, quindi se ho un libro di molte più pagine, anche migliaia di pagine, un librone, posso comunque adagiarlo qui sul fondo della pagina. Con un sistema di leve il piatto viene sollevato e viene schiacciato contro la V dei due vetri. A questo punto qui nella parte superiore ci sono due macchine fotografiche, sono due macchine compatte economiche. In realtà potrei montarci qualsiasi modello di macchina fotografica, poi vedremo come vengono comandate e robotizzate. Quindi le macchine fotografiche sono perpendicolari alla pagina, ogni macchina fotografica scatta una foto in simultanea della pagina. Quindi per cambiare la pagina non è un sistema automatico, le pagine non si cambiano da sole, bisogna abbassare il piatto, rialzarlo, schiacciarlo e rifarlo tutto. E nella parte alta c'è una luce a LED e una luce fredda. E in realtà tutta la parte di acquisizione andrebbe fatta in un locale al buio completo e le macchine comunque operano senza flash, quindi totalmente autoilluminate. L'elemento più importante di tutto lo scanner probabilmente sono i vetri. Io in questo momento, questo qui è il terzo paio di vetri che ho montato su questo scanner e sono comunque dei vetri la cui qualità ancora non mi soddisfa, nel senso che riflettono parecchio la luce superiore. In realtà bisognerebbe trovare dei vetri antiriflesso dallo spessore di almeno 3 mm. E girando nelle vetrerie di Bologna ancora non sono riuscito a trovarli. Quello che si trova è uno spessore di soli 2 mm e il risultato è abbastanza scadente. Cioè adesso sono dei vetri da 3 mm riflettenti ed è un risultato accettabile. E la soluzione migliore sarebbe trovare delle vecchie fotocopiatrici rotte, tagliare il vetro
e adattarlo.
Sì, se serve uno scanner
Perché se
a
voi
tappe.
dovete la scanner
Sì, sono comunque, diciamo, i vetri sia delle fotocopiatrici che degli scanner sono dei vetri trattati e altamente antiriflesso. Allora, questo sistema
Scusa,
qui.
perché a meno 3 mm? Perché per la robustezza o per qualità?
No, per la qualità, per l'assorbimento del riflesso, è quello che viene consigliato, diciamo, sul forno. Allora, questo sistema qui, ovvero alzare il piatto, far salire il libro contro il vetro, in realtà è l'opposto di quello che accade negli scanner professionali, cioè in tutti gli altri scanner, quelli che muovono quello fa Google Books o Internet Archive, non è il libro che si solleva, ma è il piatto che si abbassa. Quindi il libro sta sempre fermo nella parte inferiore a V, però c'è un piatto sopra che si abbassa e lo schiaccia. non viene schiacciato a mano il piatto, ma in genere ci sono dei sistemi, dei pistoni idraulici che lo fanno scendere. E in un sistema manuale come questo qui sarebbe stato complicato rendere mobile la parte superiore, nel senso, sì, era più pesante, sarebbe stato bisogno di bilanciarla in un sistema di leve diverso. In realtà qualcuno ci ha provato e il risultato è che dopo un po' i vetri si rompevano perché li schiacciavi con troppa forza al di sopra del piatto. Quindi questa qui è una soluzione diversa da quelle professionali, è comunque più faticosa perché bisogna manualmente sollevare il libro. E non è pesantissimo, però dopo un libro di 700 pagine il braccio inizia a dare fastidio. Possibili idee per le lezioni successive. E quindi il libro nella parte bassa del piatto a V si alza e viene schiacciato contro i vetri. Quindi a questo punto qui ho le due macchine fotografiche e potrei, anche senza l'ausilio di un computer, fare lo scatto. Cioè, premo il bottone, il pulsante di shoot di entrambe le macchine. Farlo a mano è scomodissimo, cioè dopo un po' mi servirebbero quattro braccia. E la prima versione del Do It Yourself Book Scanner, che più o meno era uguale a questa, aveva un sistema di leve, nel senso che qui sulla manopola era un freno di una bicicletta che comandava due levette che erano posizionate sulle macchine e fisicamente la levetta schiacciava il pulsante dello shoot. E in realtà anche quella soluzione era molto macchinosa e è stata abbandonata dopo un po', anche perché una volta terminata la cattura bisognava smontare le macchine, estrarre la SD card e scaricarsi i file. La svolta nell'utilizzo in realtà è arrivata quando si è capito che le macchine potevano essere comandate via software, quindi tutta la parte di acquisizione era possibile farla da un computer che collegato in USB alle macchine permettesse sia di configurarne le opzioni, quindi settare lo zoom, spegnere il flash, settare la qualità, velocità dell'otturatore e via dicendo, e sia di poter fare lo scatto e scaricare direttamente la foto, quindi senza la necessità di salvarla sulla SD card della macchina, però può essere fatta la foto e scaricarsela direttamente nel computer. Questo è reso possibile, ci sono un po' di modi possibili per farlo e in gran parte dipendono dal dispositivo che usate. Per il Do It Yourself Book Scanner vengono consigliate da sempre delle macchine Canon, delle macchine compatte. In realtà alcune, diciamo, di qualità migliore, sicuramente migliora la qualità dell'immagine. Però diciamo delle compatte da 12-14 megapixel oggi ci danno una qualità sufficientemente alta a poter usare queste immagini e poterle ripubblicare. Allora, sulle camere Canon esiste un firmware accessorio, si chiama CHDK. In pratica è un nuovo sistema operativo che possiamo caricare sulla macchina fotografica che ci permette di avere delle funzioni normalmente non presenti sulla camera. Gran parte di queste funzioni ci permettono di migliorare la qualità dell'immagine, quindi sono funzioni specifiche per la fotografia, però questa sera non le vediamo perché non ci servono necessariamente. La cosa che più ci interessa è che questo firmware CHDK ci permette di poter controllare da remoto la macchina utilizzando un protocollo di trasmissione che si chiama PTP. È un protocollo via USB che mi permette comunque di controllare tutte le funzioni della macchina da remoto. Il programma CHDK PTP va compilato, si può scaricare, esistono dei binari per Windows o per Raspberry e io fra un po' vi farò vedere perché uso il Raspberry, perché uso questo programma dal Raspberry per controllare le macchine.